Ancora una serata con grande affluenza di pubblico all'Auditorium di Milano in Largo Mahler, dove ci troviamo in occasione del decimo appuntamento previsto dal ricco cartellone del Festival Mahler, fortunata iniziativa con cui l'Orchestra Sinfonica di Milano festeggia i 30 anni dalla sua fondazione, ma anche i primi 25 del Coro Sinfonico di Milano. Tre intense settimane dedicate al repertorio mahleriano con l'integrale delle sinfonie dei leader per orchestra del compositore boemo, che stanno riscuotendo un altissimo gradimento da parte del pubblico. In programma quindi per questo decimo appuntamento la sinfonia numero 7 in mi minore. Ad interpretarla l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, sul podio Ottavio D'Antone, che incontriamo per domandargli di questa avventura mahleriana, della sua lettura di questa settima sinfonia quindi, ma anche della sua esperienza di direttore principale dell'orchestra Haydn, di cui oggi è alla guida, incarico che affianca quello che ovviamente ricordiamo di direttore artistico e musicale dell'Accademia Bizantina. Buongiorno Ottavio D'Antone e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie.
Partiamo da questa monumentale settima sinfonia, una delle più complesse dell'intero panorama sinfonico firmato da Gustav Mahler. Per tutti in qualche misura un po' una sfida l'esecuzione di queste pagine. Cosa ha comportato quindi la preparazione?
Beh, è sicuramente un intenso studio, anche perché è il mio primo Mahler, è un debutto in tutti i sensi, anche se sono arrivato a questo con una certa gradualità, affrontando pagine non propriamente del mio abituale repertorio, ovvero sì, prima periodo classico, poi romantico, fino a Stravinsky, e Beethoven, e Schumann e Mendelssohn. Ecco, questi autori mi hanno piano avvicinato al Mahler, che io in verità probabilmente non avrei mai diretto se non avessi avuto la sollecitazione del direttore artistico dell'orchestra Haydn, Giorgio Battistelli, che in vista di questo bellissimo festival mi ha chiesto se me la sentivo di dirigere la settima sinfonia. Siccome sono convinto, proprio il mio lavoro anche sul repertorio successivi a quello barocco in generale sono improntati al fatto che arrivare a leggere una partitura di un'epoca successiva al barocco con l'esperienza della musica antica in qualche modo fa leggere a volte delle cose diverse, perché è un'abitudine di lettura legata probabilmente all'abitudine della struttura, della retorica strutturale e anche delle figure, cosa che non esiste più in Mahler, perché Mahler segna tantissime cose, non è più necessario dedurre le intenzioni da un punto di vista retorico, ma certamente siccome lo studio della retorica insegna anche a cavare dalle partiture ciò che è impossibile da scrivere, e questo vale anche per la musica di qualsiasi periodo, non tutto in musica è possibile scrivere, e si può dedurre cercando di entrare nella psicologia di scrittura e della mente del compositore.
Qual è la sua personale visione di questo capolavoro del periodo tardo romantico, ma anche dell'estetica e della poetica mahleriana in genere?
Ma io credo che Mahler, che pure ha avuto una vita diciamo non facile da un punto di vista personale, delle relazioni, della salute e della famiglia, anche se aveva delle belle soddisfazioni da un punto di vista professionale come direttore, anche se lamentava il fatto che non aveva molto tempo per comporre. Ecco, tutto questo per dire che la sua personalità, che probabilmente era improntata anche a una certa insoddisfazione per determinate cose, io credo che nella sua musica non bisogna pensare necessariamente che tutto ciò si riversi nella musica. Cioè, questa musica considerata la Sinfonia della Notte, magari si può pensare a qualcosa di molto scuro, molto tormentato, eccetera. Sì, è vero che l'inizio ha, certamente inizia come quasi una marcia funebre, ma molto presto tutto questo si stempera, e in generale i notturni hanno un'atmosfera molto varia che ci trasporta sia temporalmente che geograficamente da una parte all'altra, perché il primo notturno all'inizio sembra essere sulle montagne, ma poi a un certo punto ci sono evocazioni quasi esotiche. Il quarto movimento, cioè il secondo notturno, ha, sì, con l'uso del mandolino, chitarra, quindi evoca comunque qualcosa di molto romantico in senso proprio stretto della parola, con turbamenti anche, ci sono dei momenti di turbamento, sembra quasi un raccontare una relazione amorosa notturna. Il movimento centrale agita dei fantasmi, delle ombre, ma poi salta fuori un valzer che comincia prima leggero, poi sempre più potente, fino a diventare selvaggio, ma comunque in fondo ironico. E non parliamo poi dell'ultimo movimento, che è un inno alla gioia, è una festa totale. Per cui mi piace pensare che in questa scrittura, in questa sinfonia e in Mahler stesso, qualche volta c'è un senso di ribellione verso i problemi della vita e le malinconie, le tristezze, e c'è quasi una rivalsa nella sua scrittura, c'è qualcosa che esplode da dentro di lui, e se lo si pensa così è una visione di Mahler un po' più alternativa e legata anche alla gioia di vivere, all'esistenza.
Sul podio spazia oggi, come avviene ormai di frequente, tra diversi periodi storici, nonostante l'interesse particolare per la musica antica abbia indubbiamente segnato la sua carriera. Cosa significa spaziare dal barocco al tardo romanticismo, come in questo caso?
In qualche modo significa comunque compiere un percorso estetico, storico. Credo che gradualmente, nel corso dei secoli, nel corso delle epoche musicali, i gesti si accavallano, si sommano, si intersecano e condizionano gradualmente la visione musicale e i gesti musicali. Chiaramente, se noi facciamo un confronto tra il 600 e il primo 900, è chiaro che la differenza è enorme, ma se pensiamo a un graduale cambiamento dei gesti, c'è ancora qualcosa che sopravvive. Non c'entra nulla con Mahler, ma bisogna dire per esempio che il Tosi, che è un trattato di canto del 600, era ancora usato all'inizio del 900. Ci sono vocabolari musicali che ancora nell'Ottocento descrivono gesti, esecuzioni di trilli o di abbellimenti o le messe di voce. Cioè c'era una gradualità in questo, non bisogna pensare che i periodi storici si stacchino uno dall'altro in maniera netta, c'è sempre qualche cosa che condiziona l'altro.
Dal 2021 è direttore principale dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Qual è l'impronta che intende lasciare al suo passaggio?
Sì, più che l'impronta è un'abitudine a condividere, la condivisione delle idee musicali, del pensiero. Non mi piace fare il direttore che in qualche modo detta delle linee esecutive senza che questo venga in qualche modo vissuto e approvato dall'orchestra. Non faccio niente che in qualche modo non convinca l'orchestra. Mi piace condividere, tant'è vero che quando si prova, molto spesso io spiego le mie idee in maniera oggettiva, cioè si fa questo perché c'è questo significato. E se saltasse fuori un significato più interessante del mio, perché no? Questa è la condivisione, siamo tutti musicisti ed è bello creare questa unità di pensiero. L'unità di pensiero, ecco, quello che voglio in qualche modo creare in questa orchestra è un'unità esecutiva, una riconoscibilità del suono, dell'interpretazione, cioè chi ascolta, ah, questa è l'orchestra Haydn perché ha un modo univoco di parlare la musica.
Thank you.
Un balzo più indietro nel tempo e parliamo dell'ensemble a cui il suo nome è indelebilmente legato. Dal 1996 è direttore artistico e musicale dell'Accademia Bizantina. Bilanci di questa esperienza e progetti perché questa realtà prosegua nella sua crescita.
Beh, intanto tra quest'anno e l'anno prossimo festeggiamo i 40 anni dell'orchestra. Allora, quello che c'è alle spalle è ormai alle spalle, abbiamo fatto tantissime cose, i progetti sono tantissimi, è appena uscito il nuovo disco, dopo aver vinto il Diapason d'Oro con i concerti grossi di Handel, adesso esce i concerti grossi di Corelli, che poi verranno completati, insomma il ciclo dei concerti grossi verrà completato dai concerti grossi di Geminiani, cioè ovvero questi tre autori che io considero i più rappresentativi di questa forma. Ma non solo, a febbraio-marzo uscirà anche appunto un disco della Sinfonia Renana di Schumann e Italiana di Mendelssohn con strumenti originali, con l'Accademia allargata. Abbiamo già in cassaforte, già inciso Sinfonie, la Jupiter di Mozart, l'ultima di Haydn, e abbiamo altri progetti. I progetti discografici sono tanti, anche perché nel frattempo abbiamo creato una nostra etichetta discografica, l'HDB Sonus, con la quale appunto sono usciti questi dischi, ma non solo, perché continueremo nel 25, è prevista l'incisione di un'altra opera di Vivaldi con la Naive, con la quale continuiamo volentieri il nostro rapporto, che insieme ad altri gruppi tende a questa monumentale opera omnia di Vivaldi, e così via, e poi tantissimi concerti, opere, tanti progetti.
Dal clavicembalo al podio, nonostante si dedichi ad entrambi, qual è la veste che, se possiamo dire, sente più sua?
Quella di organista. Io sono organista nell'anima e nelle ossa, però diciamo che lo studio dell'organo, da quando appunto ero al conservatorio, mi è servito moltissimo, perché lo studio dell'organo comporta una grande attenzione all'armonia, al contrappunto, al mottetto, alla scrittura, e l'organo io lo considero lo strumento più appagante. Io chiaramente sono organista, chiunque direbbe del proprio strumento la stessa cosa, ma per me è appagante e terapeutico. Io suono molto meno l'organo, anche se avrò un recital in gennaio, per esempio, vabbè, quindi molto presto. Ogni tanto mi piace fare dei recital, ma soprattutto per me è terapeutico, che quando non sto bene o sono triste o anche ho solo il raffreddore, mi basta suonare un po' di Bach e tutto passa.
Infine, dal 2024 sarà direttore musicale dell'Innsbruck Early Music Festival. Come immagina questa nuova intrapresa?
Abbiamo già, diciamo, progettato quella che sarà la linea guida, chiaramente l'Accademia Bizantina, l'orchestra residente, alla quale sarà affidata sotto la mia direzione la produzione principale, oltre al concerto di inaugurazione, eccetera. Ma la linea è quella di valorizzare compositori, soprattutto italiani, anche perché l'opera barocca è soprattutto italiana, che però sono stati attivi o hanno qualche rapporto con il territorio austriaco. La prima opera che metteremo in scena è il Cesare in Egitto di Geminiano Giacomelli, che molti non conosceranno, ma all'epoca di Vivaldi rappresentava un po' la nuova generazione, il nuovo e la nuova moda, ed era un compositore assai interessante e molto bravo nella comunicazione. In alcuni pasticci anche di Vivaldi, tipo il Bajazet o Tamerlano, come dir si voglia, le aree di Giacomelli a mio parere sono le più belle, e questo Cesare in Egitto ha molto da dire, ed è interessante appunto in questo festival dove il pubblico vuole, richiede titoli non conosciuti e capolavori da riscoprire. Questo è il terreno ideale, il posto giusto per fare questo tipo di ricerca e per far riemergere capolavori ormai dimenticati, ma che meritano di essere riascoltati.
Grazie Ottavio D'Antone.
Prego, grazie a tutti.